Il radiogiornale.
Attesi milioni di persone ai funerali del grande Ayatollah Ali Khamenei, l'Iran si prepara a celebrare il più grande assembramento della storia. In vigore da luglio la nuova legge cinese sull'unità etnica. Pechino continua a premere sul Tibet e sulle altre minoranze. Accordo di massima tra Grigioni e Italia sui costi del traffico per le Olimpiadi di Milano Cortina. La Lombardia si impegna a saldare la sua quota. Mondiali di calcio, è l'Egitto la terz'ultima qualificata per gli ottavi di finale. Alle tre sapremo chi tra Ghana e Colombia sfiderà la Svizzera. In studio Federico Talarico. A Teheran centinaia di persone si sono già incolonnate ieri sera per rendere omaggio alla guida suprema Ali Khamenei, uccisa all'inizio della guerra con gli Stati Uniti. L'evento ha trasformato la capitale iraniana, dove ritroviamo la nostra inviata Naima Chicherio.
Bastano due minuti in strada per rendersi conto quanto è presente questo evento. Ci sono palchetti ovunque e la città è letteralmente tappezzata con i ritratti di Khamenei. Lo si vede un po' in tutti i modi, che sorride, che prega, che saluta. Lo si vede da solo o anche affiancato ad esempio da Soleimani, il generale dei Pasdaran, ucciso nel 2020. Il suo ritratto è onnipresente tanto quanto è imponente il dispositivo di sicurezza. Ci sono guardie rivoluzionarie, polizia veramente dappertutto, strade bloccate, tantissimi checkpoint. Quindi direi che la città è pronta. C'è già stata una cerimonia prefunerale, ma appunto le grandi celebrazioni saranno avviate per ben 6 giorni, non solo qui a Teheran, ma in varie città in Iran e anche in Iraq. Sono attese tra l'altro tantissime persone, girano cifre che è difficile anche solo immaginare, si parla di 20 milioni di persone, ma qualcuno ha detto anche addirittura 35 milioni, una cosa mai successa, per cui sarà con tutta probabilità l'assembramento più grande della storia. Abbiamo visto anche squadre di soccorso, membri della Mezzaluna pronti a intervenire durante questo evento, a cui parteciperanno anche delegazioni da decine di paesi. Ci sono stati diversi appelli a partecipare, le autorità iraniane stanno cercando di mostrare in sostanza che il paese è più unito di quanto non lo fosse prima della guerra, ma anche che le sue istituzioni strategiche, come i guardiani della rivoluzione, sono rimaste intatte nonostante i pesantissimi attacchi e anche i diversi omicidi mirati che ci sono stati in questi mesi.
Da Teheran, Naima Chicherio. E la Francia ritira dal Medio Oriente la portaerei Charles de Gaulle. L'ha annunciato il presidente Macron, giudicando favorevole l'evoluzione dopo l'accordo sulla tregua tra Iran e Stati Uniti. Restano a disposizione i mezzi per lo sminamento e la loro scorta. Le truppe russe avanzano verso le ultime grandi città del Donbass, ancora controllate dall'Ucraina. È stata conquistata la roccaforte di Kostantinova. Putin poco fa ha enfatizzato l'operazione definendola il primo passo verso Sloviansk e Kramatorsk. Il bilancio ufficiale dei devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela 9 giorni fa è salito a 2.645 morti e più di 12.000 feriti, secondo l'ultimo rapporto. Le autorità riferiscono inoltre di circa 15.000 sfollati e più di 1.000 edifici danneggiati o crollati. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diramato un'allerta sul rischio di malattie infettive come il morbillo. A preoccupare è la bassa copertura vaccinale della popolazione venezuelana. L'OMS ha anche stanziato $1,5 milioni e inviato 6 tonnellate di medicinali, con altre 28 tonnellate in arrivo nei prossimi giorni. È morto il tibetano che si era dato fuoco davanti all'ONU a New York durante le manifestazioni per l'indipendenza dalla Cina. Da luglio è in vigore la legge sull'unità etnica che riduce i diritti delle minoranze anche all'estero. Lorenzo Lamperti.
Nelle scuole di Tibet, Xinjiang e Mongolia interna, il mandarino è da anni sempre più presente nelle aule a scapito delle lingue delle minoranze. Quella che sin qui era soprattutto una linea politica diventa ora norma ufficiale. Dal 1 luglio è entrata in vigore la nuova legge sulla promozione dell'unità etnica approvata dalla Cina lo scorso marzo. L'obiettivo dichiarato è forgiare una forte coscienza nazionale. Il mandarino dovrà essere insegnato fin dalla scuola dell'infanzia. Tutte le scuole dovranno adottare programmi e libri di testo nazionali, inserendo nei curricula l'insegnamento della comunità della nazione cinese. Media e piattaforme internet sono chiamati a promuovere la politica etnica del partito, mentre anche ai genitori è vietato trasmettere ai figli idee dannose per l'unità nazionale. è il primo binario della strategia di Xi Jinping, sinizzazione e assimilazione culturale delle regioni di frontiera, dove vivono le principali delle 55 minoranze etniche riconosciute da Pechino, come uiguri e tibetani. Il secondo binario è lo sviluppo economico. La legge dedica un intero capitolo all'integrazione delle regioni di frontiera attraverso infrastrutture, investimenti e servizi pubblici. Secondo i critici, però, la legge restringe ulteriormente i diritti delle minoranze, già colpiti da numerose strette degli scorsi anni, sia in Tibet che nello Xinjiang. La legge prevede anche responsabilità legali per organizzazioni o individui all'estero accusati di minare l'unità etnica della Cina, disposizione che suscita allarme tra le comunità uigure e tibetane in esilio. La nuova legge non è una svolta improvvisa, mette però nero su bianco che il controllo delle regioni di frontiera è una delle priorità di Xi Jinping, anche in vista della futura successione del Dalai Lama, con Pechino che rivendica il diritto di nomina.
In Svizzera rallenta il turismo. I dati di maggio indicano una flessione dell'1,1% in controtendenza Ticino e Grigioni, con un rispettivo incremento di quasi il 3 e il 6% rispetto ai risultati dello stesso periodo di un anno fa. Per quanto riguarda la provenienza, si osserva un aumento dei visitatori da Stati Uniti e Germania, mentre risalta la diminuzione di quelli dall'India e dalla Cina. In Ticino continua a tener banco lo strappo tra il governo e la società di navigazione di Lugano, attiva nel servizio sui laghi. La decisione di affidare il mandato per il verbano alle FART, l'azienda di trasporto pubblico del Locarnese, è stata definita inaccettabile. Sulla notizia traplata ieri, la SNL ha preso posizione esprimendo profonda preoccupazione. Chiede che i contratti vengano rispettati e accusa il Consiglio di Stato di sfruttare la situazione per fare campagna elettorale. Nella nota diffusa oggi si dice aperta a partecipare a un tavolo di lavoro con Cantone, Comuni, Confederazione e controparti italiane. I temi da discutere riguardano anche procedure e accordi concordati sul piano transfrontaliero. Scongiurato per ora il rischio che Grigioni trattengano i ristorni delle imposte dei frontalieri per compensare il pagamento dei costi del traffico durante le scorse Olimpiadi di Milano Cortina. La Lombardia si è impegnata a saldare i conti. Stefano Barbusca.
Di questa vicenda che si trascina da mesi, il presidente dell'esecutivo retico ha discusso con il governatore lombardo Attilio Fontana. I Grigioni hanno chiesto alla Lombardia 2,6 milioni di franchi. La giunta lombarda, riferisce Martin Bühler, ha messo nero su bianco di voler fare la propria parte, ma l'ammontare del contributo non è ancora stato definito.
Da parte di Lombardia sono domande che vogliono chiarificare. Noi aspettiamo ora queste domande, questi punti che non vedono come noi, dopo parliamo e dopo la Lombardia si è messo d'accordo di pagare.
Nei mesi scorsi la giunta lombarda aveva ipotizzato un contributo di circa 600.000 franchi, 2 milioni in meno di quanto richiesto dai Grigioni, spiegando che Coira avrebbe sovrastimato il numero di spettatori. La distanza tra i due governi, abbiamo chiesto a Martin Bühler, resta così elevata?
Non posso dire cifre perché non conosco i desideri dei lombardi. Abbiamo fatto vedere tutti i costi. Ora aspettiamo la valutazione dei lombardi e quando abbiamo i due versioni possiamo negoziare.
Tra le contromisure che potrebbero essere adottate se la Lombardia non pagherà quanto richiesto, ammette Martin Bühler, c'è il blocco, quantomeno parziale, dei ristorni dei frontalieri.
L'idea è di non dover bloccare qualcosa, che possiamo lavorare insieme con fiducia e i segnali sono molto positivi.
E per l'attualità sportiva sentiamo Lorenzo Boscolo.
Sì, e dunque i rigori hanno condannato l'Australia e promosso l'Egitto. Alla Dallas Stadium era finita 1-1 dopo 120 minuti di gioco con gli egiziani in avanti nel primo tempo, poi un'autorete ha permesso di rimettere in strada gli australiani. Ai rigori però gli australiani hanno sbagliato due volte e l'Egitto accede così agli ottavi di finale. Affronterà l'Egitto la vincente della partita in corso a Miami Gardens Islands, meglio, tra Argentina e Capoverde. La Svizzera conoscerà il suo avversario, l'ottavo di finale è programmato per martedì sera alle 21 a Vancouver. La sfida avverrà alle 3 di notte a Kansas City tra Colombia e Ghana. A Wimbledon, ottavi conquistati da Belinda Bencic in 3-7, quasi 3 ore di gioco. La sangallese ha battuto la russa Kalinskaya. Prossima avversaria, la numero 7 al mondo, Coco Gauff. Ottavi anche per Jannik Sinner, in 3-7 ha eliminato Brooksby. Sulla sua strada si ritrova ora Shitaro Mochizuki, il giapponese numero 151 dell'ATP. Djokovic in 4-7 ha battuto la francese Rinderknecht, raggiungendo tra l'altro Roger Federer a quota 105 successi ottenuti sull'erba di Wimbledon. Negli ottavi il serbo giocherà contro il russo Safiulin. A Silverstone va in scena alle 13 la sprint, domenica è la Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna, in pole position Hamilton davanti a Antonelli, Verstappen e Leclerc. La 113esima edizione della Tour de France si apre quest'oggi a Barcellona con un cronometro a squadre di 19 km e 600 metri. Grande favorito naturalmente è Pogacar, alla caccia della quinta Grand Boucle. Tra i suoi sfidanti mettiamoci sicuramente la grande antagonista Jonas Vingegaard, due successi al Tour e vincitore dell'ultimo Giro d'Italia, ma anche il 19enne francese al debutto Paul Sexas e i due della Bora, Evenepoel e Lipovic. È tutto con lo sport, buonanotte.
Grazie Lorenzo Boscolo. Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, sabato 4 luglio. Oggi in tutta la Svizzera sarà soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, minime tra 13 e 18 gradi, massime tra 28 e 31. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.